Buongiorno cari amici di Sfide Ecosostenibili. Vi siete accorti che è aumentato il costo della vita? Gli alimentari soprattutto, compresi i beni di prima necessità, frutta, verdura e naturalmente tutti i derivati. Sicuramente anche a causa della speculazione dei tanti attori che formano la catena, diciamo non troppo virtuosa. Ma tutto questo ha un'origine specifica e provata dall'Associazione dei consumatori. La causa è il cambiamento climatico. Altro che negazionismo, la verità è sotto gli occhi di tutti. Oggi, in compagnia con Vania Stazzu, economista specializzata in sostenibilità e vicepresidente della Fondazione MedSea, creata a Cagliari nel 2015 con lo scopo di realizzare progetti concreti di sviluppo sostenibile nel Mediterraneo, capiamo perché e come il riscaldamento globale influisca concretamente sull'economia e sul nostro portafogli. Buongiorno Vania e bentrovata. Le associazioni dei consumatori parlano chiaro. Dal 2010 al 2020 ci siamo bruciati, nel vero senso della parola, qualcosa come 35,6 miliardi di euro.
Grazie Rossana dell'invito e grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Sì, negli ultimi tempi, negli ultimi anni, l'inflazione ha ripreso a correre e si è a lungo sottolineato come questo sia legato all'aumento in particolare dell'energia e alle difficoltà di approvvigionamento di alcune materie prime, in particolare nel settore alimentare, legandola soprattutto agli effetti della guerra russo-ucraina. In realtà i prezzi di alcuni beni alimentari avevano cominciato a crescere già in precedenza e questo era dovuto al cambiamento climatico. Un esempio è quello del mercato degli oli dei semi, che aveva cominciato ad aumentare perché in alcuni dei mercati di produzione si erano verificati degli eventi estremi dovuti al cambiamento climatico che ne avevano drasticamente ridotto la produzione. L'olio di arachidi è forse l'esempio più eclatante perché a causa appunto di piogge intense e siccità nel continente americano, che è il principale produttore, negli ultimi anni gli statunitensi sono dovuti ricorrere al mercato internazionale per approvvigionarsi di arachidi, cosa che non era mai accaduta in precedenza. Però questo, come dire, non è un fatto nuovo. Già una decina d'anni fa, per esempio, il mercato della frutta secca era stato fortemente, come dire, disequilibrato dalla siccità in California, per cui i mercati internazionali delle noci e delle mandorle si erano ritrovati senza il principale produttore e questo aveva portato a una riduzione dell'offerta e un drastico aumento della domanda. Oggi a soffrire tanto per il cambiamento climatico è il mercato dell'olio d'oliva e lì sono stati soprattutto gli incendi degli ultimi anni che hanno caratterizzato il bacino del Mediterraneo, Tunisia, Spagna, Portogallo, in parte anche Italia, che hanno ridotto la produzione. L'esempio più recente di influenza del cambiamento climatico sull'approvvigionamento alimentare e sui prezzi lo abbiamo oggi nel mercato dello zucchero e in quello del cioccolato, dove anche qua abbiamo che siccità e il cambiamento del clima hanno compromesso le produzioni nel continente sudamericano e in quello africano, determinando appunto crollo dell'offerta e aumento della domanda. Tuttavia il cambiamento climatico non influisce solo su questa dinamica, ma cambia proprio quelli che sono i mercati di produzione di alcune derrate alimentari.
Vigneti che vengono coltivati sempre più in quota. Coltivazioni di pomodori che sono l'oro rosso del nostro sud Italia e si spostano in Liguria. L'olio extravergine d'oliva, e anche questa è un'eccellenza italiana, ha perso quasi il 10% di produttività nel 2023. Che cosa sta succedendo veramente?
Il cambiamento climatico determina un aumento progressivo della temperatura, che è un elemento essenziale per le produzioni agricole. Con l'aumento della temperatura cambia totalmente il clima di un territorio e quello che sta succedendo è che i climi si stanno spostando verso l'alto, quindi il clima mediterraneo sta aumentando di latitudine. E quando cambia il clima, ovviamente cambiano anche le produzioni agricole associate. Questo è la principale e più semplice delle conseguenze del cambiamento climatico sull'agricoltura. Tuttavia, il cambiamento climatico cambia il clima anche in altri elementi. L'eccesso di acqua, ovviamente, in alcune fasi delle coltivazioni fa sì che alcuni prodotti non possono più essere coltivati nel periodo in cui normalmente li producevamo. Oltretutto, l'aumento delle precipitazioni, talvolta quando è eccessivo, cosa determina? Determina anche la formazione di muffe e di patologie che portano ugualmente alla perdita dei raccolti. L'aumento delle temperature porta inoltre nuovi parassiti. Arrivano tantissimi oggi parassiti e malattie legate a questi parassiti che prima erano tipiche del Nord Africa e oggi le stiamo riscontrando nell'Europa meridionale e via via che la temperatura aumenta salgono sempre di quota. E questo colpisce sia le produzioni vegetali che quelle animali. Infine abbiamo la siccità, ovviamente. Molto recentemente abbiamo visto come la siccità, che era un fenomeno tipico delle regioni meridionali dell'Europa, ha cominciato a colpire anche quelle più a nord. Ad esempio il bacino del Po. Quello che succede è che da un punto di vista economico si tenta di portare le produzioni, ovviamente laddove il clima è per loro più affine, quindi più stabile, e permette anche di avere più sicurezza nelle produzioni. Tuttavia, l'impatto del cambiamento climatico sulle produzioni vegetali agisce anche in un'altra maniera, perché l'aumento della CO2 in atmosfera, ovviamente, influenza la crescita delle produzioni vegetali, ad esempio aumenta la produttività di grano, soprattutto tenero, riso, mais, ma ne riduce i valori nutritivi. In particolare, ad esempio, nel grano duro si registra una riduzione della parte proteica a favore di quella più legata agli zuccheri e quindi si perde, come dire, una parte di quelle qualità che sono le caratteristiche per cui il grano duro è quello più adatto a fare i nostri pani tipici e la nostra pasta. Oggi si fanno tanti studi per capire come trovare una soluzione, quindi far sì che le colture possano essere adattate al clima che cambia. Questo si può fare, si fa già, occorre investire nella ricerca, trovare degli ibridi più resistenti alle conseguenze del cambiamento climatico e soprattutto agli eventi estremi e trovare anche nuove tecnologie e pratiche che permettano comunque di mantenere la produzione anche in queste condizioni climatiche sempre più complesse. Ovviamente tutte queste situazioni che si modificano e richiedono appunto adattamenti, significa che richiedono investimenti e quindi anche costi che crescono e che poi si ripercuotono sui prezzi anche per questo motivo.
Tutto questo genera una serie di altri problemi. Naturalmente una maggiore spesa per le famiglie che è stata attestata nel 2023 pari a circa 250 euro per una famiglia di quattro persone. A fronte di questo aumento, la popolazione ha comunque comprato meno e ha acquistato prodotti di qualità inferiore, a discapito della propria salute.
Esatto, il dato Eurostat che hai citato all'inizio della nostra chiacchierata è forse ancora più impressionante se pensiamo che equivale a un costo aggiuntivo di 41 euro annui per ogni italiano. E l'aumento del prezzo delle derrate alimentari ovviamente ha conseguenze sulla possibilità delle persone e delle famiglie di acquistare prodotti alimentari, in particolare agricoli, di buona qualità. E l'effetto è sotto gli occhi di tutti. I dati sulla crescita dell'obesità, delle malattie metaboliche e cardiovascolari, lo dimostrano.
Ma chi sono e quanto speculano i grandi distributori di prodotti alimentari, approfittando dell'inflazione climatica?
L'inflazione climatica è una questione alquanto complessa, così come lo sono i mercati e le derrate alimentari. Facciamo una comparazione. Mentre quando aumenta il prezzo del petrolio, sappiamo che bene o male c'è stata una stretta nell'offerta da parte dei paesi produttori, e i paesi produttori sono un certo numero, o c'è stato un forte aumento della domanda a cui questi paesi produttori non hanno fatto fronte, quindi determinando comunque un aumento del prezzo. In agricoltura la situazione è molto più complessa perché esistono molti beni che hanno mercati con caratteristiche diverse. Ti faccio un esempio. Anni fa la siccità in Australia e in Nuova Zelanda ha determinato una riduzione delle esportazioni di latte e vaccino in Cina da parte di questi paesi. Quindi, sfruttando una serie di condizioni favorevoli che si presentavano nel mercato globalizzato, un'azienda sarda è riuscita a cominciare a vendere il latte prodotto in Sardegna, a Shanghai e in altre città cinesi. Questo è solamente un esempio della complessità con la quale si confrontano quotidianamente i nostri agricoltori. Nel mercato capitalistico c'è una legge abbastanza ferrea, per cui se si riduce la produzione, quindi l'offerta, il prezzo cresce. E questo vale soprattutto per i beni di prima necessità, per i quali non ci sono magari alternative. Quindi ogni qualvolta le conseguenze del cambiamento climatico determinano una riduzione della produzione agricola, si ha un aumento del prezzo delle derrate agricole coinvolte. Questo vale anche a livello locale, cioè se un'alluvione nei mesi invernali distrugge la produzione di patate a livello locale, il prezzo delle patate locali aumenterà. Quanto più la filiera è corta, tanto più l'aumento magari è in grado di andare a remunerare proprio quelli che sono i costi superiori affrontati dagli agricoltori. Quanto più la filiera è lunga, tanto più c'è lo spazio per la speculazione. Sicuramente la speculazione è maggiore per alcuni prodotti come cacao, caffè o le banane, che sono in mano ad un numero ben definito di produttori, che generalmente sono delle compagnie internazionali. Molti non sanno che esistono proprio delle borse internazionali in cui si stabiliscono i prezzi di alcuni, quelli che sono detti i prezzi delle commodities, cioè i beni commerciabili, e tra questi vi sono anche beni alimentari. Le produzioni come dire, di queste compagnie, produzioni come appunto cacao, caffè e banane, tendono ad essere anche molto fragili rispetto al cambiamento climatico perché normalmente si tratta di produzioni ibride e sono piantagioni dove vengono coltivate poche varietà. Quindi questa ridotta biodiversità o assente biodiversità fa sì che siano poco resilienti al cambiamento del clima. E quindi quello che succede è che, tanto per dire, l'arrivo di un fungo o di un parassita può totalmente distruggere il raccolto in una determinata zona e quindi compromettere fortemente l'offerta di quel bene. E quando si tratta magari di produttori molto importanti che hanno una quota grossa del mercato di quel bene, significa proprio impattare sul mercato alimentare globale. Questo tipo di agricoltura ha anche altre conseguenze perché spesso e volentieri leggiamo dei report che ci dicono che non solo sono, come dire, situazioni dove c'è una ridotta biodiversità, ma spesso c'è anche poco rispetto per l'ambiente e per le condizioni di lavoro e le remunerazioni dei lavoratori locali sono estremamente basse. Con la modifica degli areali di produzione ci potrebbero essere molti più produttori indipendenti anche di questi prodotti, tuttavia il prezzo finale del prodotto potrebbe comunque rimanere elevato perché magari in questi altri contesti le produzioni saranno quantitativamente inferiori. Prodotti con costi più elevati in aree appunto dove un tempo si coltivava altro, aree dove appunto, come sta succedendo anche adesso, la remunerazione ovviamente dei produttori delle materie prime è più equa.
Per dirla tutta, i cambiamenti climatici stanno rivoluzionando molte cultivar in molti territori italiani. Oggi, per esempio, nel Ferrarese e nel Padovano si coltiva l'arachide, è una tipica cultura del Nord Africa. Al posto del riso, per esempio, in molte aree del Nord Italia, alcune aziende hanno iniziato a coltivare la soia e il frumento. In Sicilia si coltiva il banano, il mango e l'avogado al posto dei limoni e delle arance. Che cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro?
Il futuro è già qua. Come abbiamo già detto, il cambiamento climatico determina una variazione del clima e col clima cambiano le colture. Dove un tempo c'era un clima mediterraneo, oggi c'è un clima più caldo e più umido, adatto alla coltivazione di specie esotiche. E abbiamo già visto che sta accadendo oggi già in Sicilia, in Calabria e in altre regioni del sud. Il clima mediterraneo si sta spostando più a nord e si sposterà sempre più a nord. Ormai si produce vino anche in Svizzera e gli studi indicano che durante questo secolo le regioni vitivinicole d'Europa si sposteranno sempre più a nord, verso Germania e Danimarca, mentre le regioni mediterranee diventeranno sempre meno ospitali per i vigneti e per altre coltivazioni tipicamente mediterranee. Quindi l'attività agricola è destinata a modificarsi notevolmente e per essere mantenuta in molte regioni del mondo occorre attuare tutta una serie di modifiche e cambiamenti, ad esempio riscoprire delle cultivar antiche, magari più resilienti ai cambiamenti climatici, selezionare nuove varietà che appunto sono selezionate perché resistenti, non so, all'eccesso d'acqua o delle alluvioni oppure alla siccità, resistono meglio alle nuove patologie. Bisogna investire in nuove tecnologie e pratiche di coltivazione che siano più efficienti e meno impattanti dal punto di vista, ambientale. Sarà fondamentale, ovviamente, per l'agricoltura del futuro accettare che in qualche maniera le coltivazioni cambino, siano leggermente diverse da quelle che conosciamo oggi. Sarà necessario costruire però un mix di vecchio e di nuovo, di tradizione e di innovazione, che ci permetta di mantenere comunque il patrimonio culturale, quindi non solo quello economico, che è legato all'agricoltura e al cibo. E anche perché non possiamo perdere l'agricoltura dai nostri territori, perché gli agricoltori sono anche un presidio per i territori, oltre appunto al valore economico, ambientale e culturale che abbiamo detto prima.
Ci sono diverse tecnologie che riguardano l'agricoltura 4.0, supportata anche dall'intelligenza artificiale, che, se utilizzate su vasti territori e in maniera sistematica, possono essere di supporto alla produzione agricola. Ma la mia preoccupazione è questa: se il riscaldamento è globale, non tutti i paesi potranno dotarsi di queste tecnologie. Soprattutto quei paesi dove la povertà è maggiormente diffusa.
Anche in questo caso la realtà è complessa. L'innovazione in agricoltura non comprende solo tecnologie, ma anche pratiche. E spesso le pratiche innovative in realtà consistono nella riscoperta e nuova adozione di pratiche tradizionali attualizzate. In questi casi generalmente i costi sono molto bassi e molte di queste esperienze virtuose arrivano proprio da paesi più poveri. Esiste una gradualità di interventi che possono essere adottati a seconda del contesto. Basta pensare alla creazione di nuovi ibridi, che può essere fatta in maniera più o meno naturale o più o meno tradizionale, fino a, come dire, le nuove sperimentazioni fatte nei laboratori high-tech delle università o delle aziende private. Quindi sicuramente l'agricoltura 4.0 è una grossa opportunità nei paesi industrializzati e quando si parla di agricoltura produttiva, quindi un'agricoltura che sta sul mercato e che ha una redditività elevata che permette di sostenere i costi dell'agricoltura 4.0. Tuttavia, i numerosi progetti di cooperazione internazionale che si mettono ogni anno, insomma, a correre permettono la diffusione delle buone pratiche, delle nuove tecnologie anche in quei contesti come dire, molto diversi da dove si sono sviluppate e anche di far diffondere invece quelle, diciamo, quelle pratiche che derivano dalla saggezza antica sviluppata nei territori nei secoli passati. In questo senso, diciamo, più che le risorse economiche, sono i contesti istituzionali e di governance che fanno la differenza.
A questo punto sono urgenti soluzioni politiche, ma anche cambiamenti radicali nei nostri acquisti, cambiamenti che riguardano cosa mettere in tavola per alimentarci in maniera sana, ma anche salvaguardare la nostra economia e contrastare gli sprechi. Ecco, secondo te, Vania, quali devono essere i nostri nuovi criteri di scelta?
Sì, sono diverse le categorie di soggetti che possono indirizzare l'adozione di queste soluzioni e che includono anche le associazioni di categoria sia dell'agricoltura che dei consumatori, oltre alla politica. A livello politico si dovrebbero ripensare le strategie future dello sviluppo agricolo. Durante la pandemia ci siamo resi conto, quanto è rischioso dipendere troppo dai mercati internazionali per quanto riguarda le forniture mediche. Lo stesso ragionamento si potrebbe fare anche col cibo, valorizzando le produzioni locali delle materie prime con la promozione delle filiere produttive locali e andando a coprire almeno una parte delle esigenze con cultivar locali, soprattutto quando si parla di prodotti di elevata qualità, prodotti tradizionali, eccetera. Certo, questo richiede anche una maggiore attenzione da parte del consumatore che dovrebbe andare a premiare i prodotti di qualità. È vero che la crescente povertà limita questa possibilità, però vediamo anche come il consumatore spesso dimostri un'elevata disponibilità a pagare per prodotti alla moda, il cui prezzo è un po' più elevato della media, senza che questo corrisponda anche ad una qualità più elevata della media. Quindi abbiamo bisogno anche di educare il consumatore. In questo senso esistono tantissime piccole buone pratiche che andrebbero fatte conoscere e diffuse. Pensiamo solo a tutte quelle piccole iniziative portate avanti, ad esempio, nelle scuole che cercano di diffondere la cultura del buon cibo, abituando bambini e adolescenti a consumare frutta e verdura. In Italia esistono tanti esempi di mense sostenibili, chilometro zero, eccetera, e dovrebbero essere appunto premiate, valorizzate e diffuse. Ma anche i mercati contadini e i gruppi di acquisto solidale, di cui adesso si parla sempre meno, sono delle soluzioni che permettono di acquistare prodotti di buona qualità a dei prezzi più contenuti. Esiste poi anche la tecnologia che ci aiuta, le app per il recupero dell'invenduto. Oggi non riguardano solo ristoranti e bar, ma vanno anche a, come dire, aiutare a vendere l'invenduto in negozi appunto che vendono frutta e verdura o il pane, insomma, quindi tutti i prodotti legati all'agricoltura. Esistono anche altre esperienze che si possono citare e che permettono di mettere insieme qualità e risparmio economico, ma anche il senso di comunità, per esempio gli orti urbani, che sono un esempio di questo tipo. E anche tutte le esperienze di coltivazioni di prodotti a chilometro zero, compreso tutte quelle iniziative che riguardano anche i nostri balconi. Le Nazioni Unite, per esempio, stanno promuovendo da tanto tempo il consumo dei legumi. I legumi, costano meno di altre produzioni vegetali, hanno necessità di poca acqua e sono più resistenti al cambiamento climatico di molti altri prodotti agricoli. Ed inoltre sono una fonte di proteine a basso costo, proteine che sono necessarie per una dieta sana, ma che spesso associamo solo alle produzioni animali. Invece anche i legumi sono una fonte buona di proteina, che ha in più tutti questi altri vantaggi. Per cui sarebbe importante focalizzarci anche sul variare la nostra dieta, seguendo appunto anche di questi principi. Ed inoltre, ovviamente, è fondamentale fare attenzione alla provenienza dei prodotti e premiare tutte quelle esperienze che valorizzano la tutela dell'ambiente e garantiscono anche una remunerazione adeguata del lavoro contadino.
Cari amici di Sfide Ecosostenibili, come vediamo ogni volta, informazione e buonsenso fanno la differenza. E io aggiungerei una riflessione sulle comunità nelle quali viviamo. Spesso conosciamo poco delle realtà di prossimità. Il poco tempo o la pigrizia ci fiondano al primo supermercato disponibile senza che noi possiamo porci alcuna domanda. Ma attorno a noi ci sono molte aziende agricole, ci sono i mercati contadini, ci sono i mercati rionali che sono una realtà consolidata. Perché non riflettiamo su come le nostre scelte e l'uso del nostro tempo per farle, queste scelte, possa essere fondamentale sia per la nostra salute, naturalmente in primis, ma anche per la nostra economia e per quella della comunità che ci accoglie. Grazie Vania per aver condiviso con noi tutte queste informazioni e grazie per il tempo che ci hai dedicato.
Grazie mille di avermi invitato a parlare con voi, è stato un piacere e spero, insomma, che queste poche parole che ho condiviso con voi vi siano utili per riflettere e per cambiare un po' le vostre abitudini.
E noi, cari amici di Sfide Ecosostenibili, ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!